Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, Siria, intesa per aumentare la cooperazione energetica. Ministro Abdullahian Ayea dovrebbe prendere distanze dall'approccio politico. Arvain, Iran, nessun problema per i pellegrini verso Kerbala. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Radio Italia, giovedì, oggi 1 settembre 2022, tra poco vi presentiamo il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Islam, la mia scelta. Amici ascoltatori, per ricevere e ascoltare le programmazioni di Radio Italia basta andare sul nostro sito parsud.com/it. Per chi vuole scriverci, il nostro indirizzo email radioitaliairep99@gmail.com. A tra poco. Cooperazione Iran-Siria nel settore energetico, ad annunciarlo il vice ministro del petrolio e delle risorse naturali della Siria. L'industria petrolifera del gas in Siria, uno dei mercati degli obiettivi più importanti di investimenti iraniani all'estero. La produzione petrolifera siriana nel 2008 è stata pari a 406.000 barili al giorno. Questa cifra ha subito un forte calo, pari a 350.000 di barili al giorno, con la guerra dei gruppi mercenari supportati da estero contro Damasco nel 2011, per poi arrivare a soli 24.000 di barili al giorno nel 2018, una vera e propria caduta libera, una riduzione di oltre il 90%. Prima del 2011 la Siria esportava più di 150.000 barili di greggio sempre al giorno, principalmente verso paesi europei, ma dal 2013 le esportazioni petrolifere siriane sono state bloccate. A tutto ciò bisogna aggiungere anche il furto del petrolio siriano da parte delle truppe d'occupazione americane, che sono presenti militari americani, malgrado il ritiro annunciato, intorno ai campi petroliferi nelle zone nord-orientali della Siria. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, dopo l'incontro che ha avuto con il suo collega russo Sergei Lavrov a Mosca, è tornato a parlare della cooperazione Iran-AIEA. Dell'ultimo rapporto dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica, ha chiesto ad AEA di prendere le distanze dal comportamento, da un approccio politico e concentrarsi esclusivamente sui compiti tecnici. L'ultimo rapporto dell'AEA contro l'Iran è basato su informazioni errate che sono state consegnate all'agenzia ONU da parte dei nemici del popolo iraniano. Cambiamo pagina da mercoledì mattina, cioè ieri, con la riapertura delle frontiere e le garanzie che le autorità irachene hanno offerto per la sicurezza dei pellegrini iraniani. Tutto è tornato normale e non esiste alcun problema per chi vuole attraversare le frontiere terrestri oppure utilizzare collegamenti aerei per quanto riguarda il pellegrinaggio dell'Arbaina Karbala in Iraq. Ad annunciarlo il ministro dell'interno iraniano Ahmad Wahidi, citato dall'IRIB. Questo dopo che torna la calma nella capitale irachena Baghdad dopo sanguinosi disordini che hanno causato decine di morti e feriti, terminati scontri anche nei governatori di Bassora, anche a Maisan confinante con l'Iran. I tumulti nel sud dell'Iraq hanno spinto le autorità di Teheran a chiudere momentaneamente tutti i valichi di confine che in queste settimane sono diventati molto trafficati per via dell'Arbaina e per la presenza dei fedeli, dei pellegrini iraniani che appunto hanno cominciato la loro marcia tradizionale per arrivare a Karbala e onorare e rendere omaggio all'amatissimo imam degli sciiti, l'imam Hussein, la pace sia con lui. L'Arbaina si celebra questa cerimonia. Ogni anno si celebra 40 giorni dopo Ashura, l'anniversario del martirio dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Un'altra notizia che riguarda l'Arbaina: le organizzazioni di beneficenza iraniana hanno istituito 370 mukeb sia all'interno del paese che in diverse città irachene come Najaf, Somero, Qozemin, Karbala, per servire i pellegrini dell'imam Hussein, la pace sia con lui. Mukeb sono luoghi di riposo e ristoro con servizi e strutture speciali per pellegrini. I servizi ai fedeli, ai pellegrini dell'imam Hussein, la pace sia con lui, sono cominciati proprio questa settimana alla vigilia dell'Arbaina. Questi servizi sono tutti di beneficenza, appunto, gratis. Vediamo cosa si sono detti Biden al Qasemi dopo disordini in questi ultimi giorni in Iraq. Il presidente americano ha telefonato al premier iracheno, ha chiesto a tutti i leader iracheni di impegnarsi nel dialogo nazionale per forgiare una via comune coerente con la Costituzione e le leggi dell'Iraq. Le affermazioni di Joe Biden sono state criticate dalla maggior parte dei partiti politici iracheni perché gli Stati Uniti e i loro governi, sia repubblicano che democratico, hanno sempre tradito il popolo iracheno. Andiamo in Italia, alle elezioni un pareggio non può esserci. Chi dice ci sarà un pareggio e poi rimetteremo Draghi non fa i conti con questa legge elettorale che prevede più di un terzo degli eletti con la logica del uninominale. Lì vince uno solo, o il centrodestra o il centrosinistra, lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta ai media. Quale obiettivo mi pongo? L'obiettivo è vincere. Abbiamo una coalizione che crescerà, ha detto ancora Letta. Con Giuseppe Conte non abbiamo rotto noi, si è assunto la responsabilità dirompente di far cadere il governo Draghi. Avremmo perso ogni credibilità se dopo avessimo detto non fa niente, ha concluso. La Corte del regime sionista si è opposta ancora una volta al rilascio di Bassam al-Assadi, uno degli esponenti del movimento della resistenza palestinese Jihad Islamica. La cui scarcerazione era una delle condizioni per l'attuazione del cessate il fuoco nella recente guerra di Israele contro Gaza. Secondo fonti palestinesi, la corte Ofer si è opposta al rilascio di Bassam per false ragioni come il completamento di indagini legali. La Cina ha respinto il rapporto ONU su Xinjiang, il portavoce della missione di Pechino presso le Nazioni Unite, Liu Yuying, ha contestato duramente la cosiddetta valutazione pubblicata dal Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, sullo Xinjiang, accusato di diffamare e calunniare la Cina interferendo negli affari interni del paese. Pechino dice che il rapporto è basato sulla disinformazione, sulle bugie inventate dai gruppi anticinesi come fonti principali. Oggi gli ispettori dell'Agenzia ONU per l'Energia Atomica cominceranno a visitare centrale nucleare di Zaporizhia. Il direttore della IEA, Grossi Rafael, che guida la missione, ha affermato di essere a conoscenza di aumento delle attività militari intorno alla centrale, ma ha assicurato che questo non ostacolerà i piani degli esperti ONU di visitare la struttura e incontrare il suo personale. ONU, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha annunciato che sono stati registrati fino ad ora 50.496 casi di vaiolo delle scimmie al mondo. Grazie per l'attenzione, a tra poco con il commento di oggi. Primo anniversario del ritiro americano dall'Afghanistan. Nel primo anniversario del ritiro delle truppe degli Stati Uniti dall'Afghanistan, il segretario alla difesa Lloyd Austin ha affermato che gli sforzi degli Stati Uniti contro il terrorismo per ciò che riguarda l'Afghanistan non sono ancora terminati. Austin, a capo del Pentagono, ha inoltre rivelato per la prima volta che gli Stati Uniti sono andati in Afghanistan nel 2001 per condurre una necessaria guerra al terrorismo, una guerra di autodifesa, in risposta agli attacchi terroristici dell'11 settembre. Gli Stati Uniti, sotto l'amministrazione di George W. Bush, hanno invaso e occupato l'Afghanistan con il pretesto della cosiddetta guerra globale al terrorismo, hanno rovesciato il governo di allora di talebani con l'accusa di collaborazione con Al-Qaeda. L'occupazione americana in Afghanistan è arrivata al suo culmine nel 2011, quando il numero delle truppe USA e quelle della NATO ha raggiunto più di 140.000 persone. Tuttavia, dopo 20 anni di guerra, la presenza delle truppe d'occupazione in Afghanistan non ha prodotto altro che insicurezza, povertà, coltivazione e traffico di droga e la diffusione e l'esportazione del terrorismo. Con il ritorno al potere dei talebani e prima ancora l'accordo di pace che l'amministrazione di Trump ha concluso con nuovi padroni di Kabul a Doha, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato un inevitabile ritiro delle sue truppe dall'Afghanistan, che da molti è stato definito un fallimento peggio della guerra in Vietnam. Quella in Afghanistan è stata una guerra senza alcun risultato. Martedì 31 agosto 2022 è stato il primo anniversario del ritiro fallimentare proprio delle truppe americane in Afghanistan. Questo ritiro è di fatto la fuga dei militari americani, è diventato un grande scandalo per il governo di Joe Biden. Le dichiarazioni e i rapporti rilasciati e pubblicati successivamente hanno tutto sottolineato l'impatto di questa decisione, di questa fuga degli americani dall'Afghanistan, un patto che ha avuto sul rapido crollo del governo afghano e la salita al potere, la presa di Kabul per mano dei talebani.
Islam, la mia scelta. Avere una fede e cercare un Dio ed amarlo è un qualcosa di radicato nella natura umana. Salve gentili ascoltatori, anche oggi siamo con voi con un'altra puntata della rubrica settimanale Islam, la mia scelta. Non mancate! Amici da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Anche oggi proseguiremo il resto della storia del ritorno all'Islam di una neomusulmana del nome Angeline McLaren, una giornalista originaria della Giamaica che vive a Detroit. Lei, parlandoci del percorso spirituale che ha fatto, ci racconta: fin da quando ero bambina ho sempre avuto un rapporto molto profondo con Allah. Sono stata allevata nella fede cattolica con tutte le sue ambiguità, contraddizioni e confusioni, ma io ho sempre fatto del mio meglio per concentrarmi sull'obbedienza a Dio e non sugli insegnamenti della Chiesa, perché fin da piccola mi sembrava privi di qualsiasi buon senso. Negli anni della scuola superiore presi coscientemente la decisione di applicarmi maggiormente nella conoscenza della religione. Andavo a messa ogni 2 giorni, poi ogni giorno, mi confessavo almeno una volta alla settimana e cercavo di impegnarmi in tutte le pratiche di culto sulle quali il mio sacerdote insisteva tanto. Tutto ciò nello sforzo di sentirmi più vicina a Dio. Lei prosegue: avevo delle domande fondamentali della vita. Chi sono io? Chi è Dio? Perché io sono qui? Qual è la mia relazione con l'essere superiore che ha creato l'universo? Come dovrei vivere la mia vita? Chi mi dovrebbe essere d'esempio e come lo dovrei imitare? Perché Dio avrebbe avuto bisogno di un figlio ad un certo punto, quando è sempre stato unico in precedenza, creando tutto ciò che esiste da solo? Il mio sacerdote era incapace di sciogliere i miei dubbi, assicurandomi nel contempo che se la mia fede fosse stata abbastanza forte non ci sarebbe più stato bisogno di trovare un senso in tutte le cose. Ciò non poteva soddisfarmi, così alla fine della scuola superiore lasciai la Chiesa cattolica e mi misi alla ricerca della retta via, del vero credo, della vera religione. Investigai numerose religioni nello sforzo di liberarmi dal mio vuoto interiore. Angeline narra: praticai l'induismo, il taoismo, il buddismo zen e arrivai ad avvicinarmi alla setta White Witchcraft, Molta gente troverà tutto ciò assurdo, ma dovete capire che io ero veramente alla ricerca di una risposta. Ma tutti questi percorsi lasciavano in me un vuoto che sembrava incolmabile. Poi un giorno mia sorella venne a trovarmi e ciò che vidi mi sorprese enormemente. Entrò in casa indossando un abito lungo, coperta dalla testa ai piedi, un'enorme sciarpa opaca le nascondeva i capelli e scendeva a coprirle il seno fino alla vita. Le chiesi come mai fosse vestita così nel bel mezzo dell'estate e con la temperatura di 40 gradi. E lei mi rispose che era diventata musulmana. Nonostante mi fossi interessata a così tante e diverse religioni, non avevo mai pensato di compiere una ricerca sull'Islam, principalmente perché la mia mente era piena di stereotipi che mi impedivano di studiare serenamente questa religione. Quegli stessi stereotipi che oggi io ritrovo nelle altre persone e che sono così difficili da cancellare. Conclude così la neomusulmana da Detroit. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Per sentire il resto di questa storia, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!